Buongiorno, è una emozione veramente, perché sarà forse un anno che non calco questi locali e veramente c'è una grande gioia a stare insieme a voi. Certamente sono stato tutto questo tempo insieme a voi online, come si dice, ci siamo visti sul computer, ma così è diverso. Vedere le vostre facce, anche mezze forse, vedere i vostri occhi che brillano quando cantiamo queste verità, è qualcosa veramente di emozionante. E io mi sono emozionato, c'ho ancora il fazzoletto in mano. Ed è veramente è stato molto bello, perché una sorella mi ha incontrato e mi ha detto: ciao, ma come va? È una domanda difficile, come va? Come va? Cioè, io quando ho cantato queste canzoni, questi inni, queste parole, ci credo veramente come la maggior parte di voi, però a volte nella vita può succedere che ci assalgono delle tristezze profonde. A volte quando nel significato, nel cercare il significato della nostra vita, incontriamo il vuoto del nostro cuore e non riusciamo a riempirlo con niente, se non con il Signore, ma quando ci sentiamo soli però la tristezza si va avanti, quando le persone intorno a noi non ci comprendono, quando ci troviamo in una situazione difficile, abbiamo pregato, ma non si riesce ad uscire, non si vede la via d'uscita, come si dice, la luce in fondo al tunnel, quando questo malessere, questa tristezza si fa sempre più profonda e noi non riusciamo più a liberarci. A volte sembra quasi che Dio non venga più in nostro aiuto e forse un pensiero bugiardo si fa spazio nella mente, un pensiero bugiardo che noi però, grazie a Dio e alla Sua parola, grazie allo Spirito Santo che vive in noi, possiamo cacciarlo via, possiamo cacciarlo via. Il profeta dice che è una grazia dell'Eterno che noi non siamo stati completamente distrutti, perché le sue compassioni si rinnovano ogni mattina, grande è la sua fedeltà. L'Eterno è la mia parte, perciò io spererò in Lui. Dio è buono con quelli che sperano in Lui. Questo lo diceva Geremia, un profeta piangente, un profeta che ha vissuto la sua vita in grandi difficoltà, ma che aveva la forza di guardare sempre al Signore. Insomma, il stesso pensiero che aveva Paolo, che poi lo dice nella lettera ai Romani, al capitolo 5, versetto 6. Pure questo è un altro pensiero che è bene riportare alla mente. Mentre eravamo ancora senza forza, quando eravamo nemici di Dio, indifferenti a Dio, beh, Cristo a suo tempo è morto per noi, è morto per gli empi. Difficilmente, dice qualcuno, dice ancora l'Apostolo, difficilmente qualcuno potrebbe morire per un giusto, ma forse per un'altra persona buona, beh, ci potrebbe pensare. Ma Dio, mostra la grandezza del suo amore per noi, in quanto eravamo ancora suoi nemici, indifferenti a lui, disprezzandolo, beh, in quel momento ancora, Cristo è morto per noi. Io penso che l'Eterno, Dio, è dalla parte dell'uomo. L'Eterno è dalla parte dell'uomo e l'ha dimostrato attraverso Gesù Cristo. Lui vuole che tutti gli uomini siano salvati, anche se forse qualcuno non è d'accordo, non lo so. Ma la sua parola lo dice chiaramente. E vengano alla conoscenza della verità, che è Gesù Cristo poi. Vogliamo ringraziare Dio perché, anche se non lo meritavamo e non lo meritiamo ancora, Lui ci è venuto a cercare e ha ascoltato il nostro grido. Ringraziamolo perché, nonostante siamo ancora imperfetti, c'è qualcuno che è diventato perfetto qua? Alzate la mano, tanto vi vedo solo io, in streaming non vi vedono. Grazie a Dio, non siamo perfetti ancora, ma grazie a Dio siamo accolti pienamente in Cristo. Perché attraverso Cristo noi siamo dichiarati giusti agli occhi di Dio. E questa è una cosa meravigliosa. Questa mattina voglio portarvi nel Vangelo di Marco. Lo visito costantemente tutte le settimane perché lo stiamo studiando con il gruppo dei sordi. Mi piace particolarmente il Vangelo di Marco e voglio portarvi appunto nella storia di un uomo che scoprì appunto tutto l'amore di Dio in Cristo Gesù e ottenne una liberazione meravigliosa. Di quest'uomo non sappiamo neanche il nome, era il figlio di un certo Timeo, era un nessuno, ricordato solo per il nome del padre. Ma nonostante questo, il Signore ebbe pietà di lui. Ed è importante conoscere questa storia per noi, perché così possiamo anche noi avere certezza e sperare ed essere sicuri della grazia e della potenza che Dio mette a disposizione di quelli che lo cercano, di quelli che si affidano a Lui. Quindi vorrei chiedervi di aprire la Bibbia, se ce l'avete, se no ascoltate me. Nel Vangelo di Marco, al capitolo 10, leggerò dal versetto 46. Poi giunsero a Gerico, e come Gesù usciva da Gerico con i suoi discepoli e con una grande folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco, mendicante, sedeva presso la strada. Udito che chi passava era Gesù il Nazareno, si mise a gridare e a dire: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» E molti lo sgridavano perché tacesse. Ma quello gridava più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù, fermatosi, disse: «Chiamatelo!» E chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio, alzati, egli ti chiama». Allora il cieco, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. E Gesù, rivolgendosi a lui, gli disse: «Che cosa vuoi che ti faccia?» E il cieco gli rispose: «Rabbuni, che io recuperi la vista». Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato». In quell'istante recuperò la vista e seguiva Gesù per via. Questo passo, bellissimo, meraviglioso, vediamo che il Signore rivolge la sua potenza, la sua grazia verso quelli che sperano in Lui. Possiamo fidarci del Signore, possiamo sperare in Lui, ma che cosa significa praticamente? Che cosa è successo? E allora qui vediamo tre azioni che fece quest'uomo, che dimostrarono praticamente che lui sperava in Cristo. La prima è che riconobbe il suo stato di bisogno. Bisogna riconoscere che noi siamo bisognosi, abbiamo bisogno di Dio. Riconoscere chi era Gesù è la seconda azione. E la terza è che rispondere alla chiamata di Gesù. E allora vogliamo vedere il contesto di questa storia. Come sapete, il Vangelo di Marco è un Vangelo breve e in pratica è concentrato soprattutto sul ministero di Gesù in Galilea e poi l'ultima parte a Gerusalemme. Certo, ci sono qualche sprazzo, Gesù è andato a nord, nella zona di Tiro, Sidone, poi dall'altra parte Cesarea di Filippo, però il suo ministero si è concentrato nella Galilea. E nella seconda parte del racconto, dopo verso il capitolo 7, Gesù si concentra con azioni e insegnamenti particolari, anche con i miracoli che fa, a istruire i suoi discepoli. Voleva istruire i suoi discepoli perché tra poco lui li avrebbe lasciati. In pratica erano già passati 2 anni del ministero di Gesù, era l'ultimo periodo del ministero di Gesù. E lui si concentra sui discepoli, vuole concentrarsi su di loro. Come sappiamo, se avete letto il Vangelo, però poco prima, al capitolo 8, Pietro aveva riconosciuto Gesù come il Cristo. Aveva detto: «Tu sei il Cristo, il figlio di Dio». Però qui c'era un problema di connessione. Connessione, come quando ti metti su Zoom. Vabbè. C'era un problema di connessione fra quello che diceva Gesù e quello che pensava Pietro, perché Gesù sì accetta questo titolo perché era il suo, lui era il Cristo, però non era come pensavano loro, lui ancora non era pronto a regnare. Loro pensavano che lui avrebbe subito stabilito il suo regno, infatti discutevano per via su chi sarebbe stato il maggiore, chi si sarebbe seduto a destra, chi si sarebbe seduto a sinistra, mentre Gesù per ben 3 volte gli stava spiegando che andavano a Gerusalemme e lì lui avrebbe sofferto e sarebbe morto sulla croce. I discepoli probabilmente erano confusi, forse qualcuno era anche triste perché non riusciva più a capire veramente quello che il Signore stesse dicendo. E questo miracolo penso che sia proprio per incoraggiare i discepoli e noi ad avere fiducia nel Signore, anche se a volte noi non lo vediamo. Gesù si trovava a Gerico, come abbiamo letto, e questa città, come ricordate, è stata molto importante quando il popolo di Dio entrò nella terra promessa. Fu distrutta e maledetta, però fu ricostruita. È stata ricostruita per ospitare il palazzo d'inverno di Erode il Grande. Era una città che si trovava a 30 chilometri da Gerusalemme. In quel periodo era il periodo della Pasqua. E come sapete il periodo della Pasqua richiamava a Gerusalemme la maggior parte della popolazione e così c'era un corteo, una folla abbiamo letto, una gran folla c'è scritto, che stava camminando sulla strada e probabilmente il gruppo di Gesù con i suoi discepoli si mischiava insieme a questi e camminavano lungo la strada. E cerchiamo di immaginare un attimo la scena. Ce la fate a immaginare un attimo una scena, questa strada polverosa? Le vediamo tante volte, fanno i documentari, fanno vedere com'è la Palestina, è cambiata poco. Su questa strada polverosa tanta gente parlava, strillava, si salutavano. A un certo punto il vociare si fa sempre più intenso, la polvere s'alzava, il vociare si fa sempre più intenso perché qualcuno probabilmente aveva riconosciuto Gesù, il Messia, lo diciamo noi e lo disse il cieco, ma per loro era il profeta, quello che faceva il profeta della Galilea, quello che aveva fatto tanti miracoli, quello che parlava con tanta tenerezza, con parole di grazia. E così cominciarono forse a chiamarsi, a dire, ma quello è Gesù, quello è, ma chi è? E così la folla gli si stringeva intorno e come già abbiamo letto in tante altre volte, i discepoli che stavano lì a cercare di allontanare, immaginate la confusione che c'era, la voce, il gridare e soprattutto quella voce, un grido ancora più forte. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Chi era che gridava? L'abbiamo letto. L'Evangelista lo chiama il figlio di Timeo, Bartimeo, secondo proprio l'uso della lingua dell'epoca. Bar significa figlio, Timeo è il nome del padre, Bartimeo. Non era conosciuto con un suo nome proprio, perché non interessava nessuno. Era un nessuno messo lì, su quella strada polverosa, con il mantello aperto, a raccogliere polvere e a raccogliere qualche spicciolo che la gente distratta, confusa, andava avanti per affari suoi e gliele buttava lì sul mantello. E a un certo punto lui, come abbiamo detto, sente passare Gesù. La condizione di queste persone era veramente molto triste. Le persone disabili all'epoca praticamente erano, se non c'avevano una famiglia e se non erano allontanati dalla famiglia erano mendicanti per vivere e talvolta queste persone erano pure considerate maledette da Dio perché pensavano che quel peccato fosse una punizione per quella situazione, scusate, fosse una punizione che Dio aveva inflitto all'uomo, forse per un peccato suo o un peccato dei suoi genitori. Il cieco stava lì, forse era il suo posto fisso, non lo so, non viene descritta questo. Una cosa però non viene detta, anche importante, che lui non era cieco dalla nascita. E quindi ho pensato che quando lui sente parlare di Gesù e grida così decisamente, probabilmente lui l'aveva visto. Nel primo periodo, durante il ministero in Giudea, lui aveva visto Gesù intervenire verso quelli disprezzati, diseredati. Non voglio aggiungere pensieri alla parola, ci mancherebbe. Però mi sembra abbastanza logico, perché la decisione con cui lui afferma quello che è Gesù, la dichiarazione Gesù figlio di Davide, dimostra che lui lo aveva visto anche agire, intervenire nella vita degli altri. E poi il verbo che viene usato qui, quando Gesù dice che cosa vuoi che io ti faccia, e lui gli dice che io recuperi la vista. Questa parola, questo verbo recuperare, in italiano vuol dire riavere qualcosa che era tuo e che era perso. Recuperare la vista, poi, è proprio il verbo che viene usato nella lingua originale, che non conosco, ma che mi sono informato per prepararmi e condividere questo pensiero. Quindi lui chiede di recuperare, di riavere quello che aveva perduto. E questo mi fa pensare appunto che lui aveva visto Gesù. Perché è importante sottolineare questo? Perché credo che a volte può succedere anche a noi che abbiamo visto Gesù, che l'abbiamo visto agire nella nostra vita, nella vita degli altri, a un certo punto di non vederlo più. Ma il ricordo di come il Signore è stato buono, di come il Signore ha agito in favore nostro, in favore mio, rimane nella mente. E così il cieco, che in quel momento non vedeva Gesù, ma lo sentiva passare, e spero che tu oggi, adesso, in questo momento, senta che Gesù è qui in mezzo a noi, gridò: abbi pietà di me, abbi pietà di me. Con quell'invocazione il cieco, prima di tutto, riconosce il suo stato di bisogno, riconosce la necessità di ricevere da colui che è grande in benignità l'aiuto. Quel grido abbi pietà di me è anche un grido pieno di desiderio, di tenerezza, è come il grido di un figlio che chiede aiuto a sua madre, che chiede di mostrargli il calore e la bontà. Quell'uomo sa che Gesù è la sua unica speranza e non si vergogna di confessare il suo bisogno di aiuto. Con quel grido insistente egli mostra il suo stato di bisogno, ma anche che riconosce chi è Gesù. E questa è la seconda azione che fa. Nel versetto 48 abbiamo letto, anzi lo rileggo, versetto 48 del capitolo 10, molti lo sgridavano perché tacesse, ma lui gridava più forte. Come può un rifiuto della società, disprezzato, disturbare il maestro adesso? Deve stare zitto, non disturbare il maestro. Ma poi credo pure che alcuni, come sappiamo se abbiamo mai letto i Vangeli, alcuni fra i religiosi che probabilmente stavano anche loro nel corteo non erano d'accordo sull'appellativo che il cieco stava dando a Gesù, non erano d'accordo sul fatto che lui lo chiamasse figlio di Davide, e quindi tutti quanti dicevano a questo di stare zitto. Infatti lo stava riconoscendo come il Messia annunciato dalle profezie. E Messia significa Cristo, significa scelto da Dio per un servizio. Era quello che si faceva quando nel Vecchio Testamento venivano scelti i sacerdoti o re, venivano unti con olio santo, e questo determinava appunto il fatto che Dio li aveva scelti. Ma quando poi Dio scelse la famiglia di Davide, la stirpe di Davide, e gli promise un trono, e gli disse che questo trono sarebbe stato in eterno, allora la parola unto acquistò il significato particolare di rappresentante della stirpe di Davide. Per questo lui gli dice: figlio di Davide, Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. In Geremia, al capitolo 23, i versetti 5 e 6, non li leggo adesso, però leggiamo che dalla stirpe di Davide uscirà il liberatore del popolo. E in Michea, ai versetti 5, 1 e 5, c'è scritto che esiste dall'eternità, e questo lo voglio leggere perché è molto bello questa profezia. Ma a te, Betlemme Efrata, piccola per essere tra le migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà il dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. In Isaia al capitolo 9, versetti da 5 a 7, c'è scritto che lui stabilirà il regno di Davide, il trono di Davide per sempre. Egli avrà potere e forza, e con lui ci sarà pace e benessere, e quando arriverà si riconoscerà per i segni miracolosi che l'accompagneranno. Infatti quando Giovanni Battista, pure lui confuso, forse triste, non lo so, stava in prigione e manda due dei suoi discepoli da Gesù a dirgli: scusa, ma sei tu quello che doveva venire o non dobbiamo aspettare un altro? E Gesù che cosa gli risponde? Che cosa gli risponde? Andate da Giovanni e ditegli quello che vedete e che udite. I ciechi recuperano la vista, i zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti resuscitano e il Vangelo è annunciato ai poveri, non ai poveri che non hanno i soldi, come ci stiamo a diventare piano piano tutti noi, ma i poveri in spirito, quelli che non sono orgogliosi, che rifiutano l'orgoglio a un certo punto, perché riconoscono di essere bisognosi, riconoscono di aver bisogno dell'intervento di Dio. E quindi quando il cieco lo chiamò figlio di Davide, Gesù non glielo impedì. Tutti gli altri gli dicevano di star zitti, ma Gesù no. Ma il Messia, come è scritto ancora in Isaia 53, prima di indossare la corona, avrebbe dovuto indossare un'altra corona, come sapete, la corona di spine. Avrebbe portato il simbolo dell'infamia del nostro peccato, lui giusto per noi ingiusti, per noi peccatori, per condurci a Dio, 1 Pietro 3,18. Infatti, proprio pochi versetti prima di questo racconto, Gesù aveva detto ai suoi discepoli: il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la vita, la sua vita, come prezzo di riscatto per molti. Carissimi, Gesù è venuto per i perduti, per i malati, per quelli che non ce la fanno più. È venuto per i miserabili, incapaci di fare del bene, per quelli che sono schiavi, prigionieri del peccato, ciechi, che non conoscono la via giusta nella vita. È venuto per quelli che cercano di accaparrarsi delle briciole di felicità, che cercano di riempire quel vuoto esistenziale con tutte le cose possibili che ti offre questo mondo, ma rimangono ancora nel vuoto, perché, come ha detto qualcuno, anzi, come ha detto Pascal, il cuore dell'uomo ha un vuoto a forma di Dio. Pascal è stato un filosofo cristiano francese del Settecento. E lo può riempire soltanto Dio, questo vuoto. Ma le persone ancora cercano di trovare surrogati, di costruirsi delle cisterne screpolate che non si possono riempire d'acqua. Solo il Signore può dare veramente la pienezza che tu stai cercando. E se un cuore grida il suo bisogno, spera in Lui, il Signore risponde. Perché mentre noi eravamo ancora Suoi nemici, Cristo a suo tempo è morto per noi. Difficilmente qualcuno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Ma Dio mostra la grandezza del suo amore per te, perché mentre eri ancora peccatore, lontano da Lui, Cristo è morto per te. Il figlio di Timeo, chiamando Gesù figlio di Davide, non solo riconosce il proprio bisogno, ma riconosce e crede che Gesù è il Cristo, e quindi risponde alla chiamata di Gesù. Quando Gesù lo chiama, lui va a Gesù. In questo passo stiamo vedendo quanto è importante rivolgersi al Signore, perché Lui ci ama, perché Lui è dalla nostra parte. E se tu sei un figlio di Dio, che adesso ti trovi confuso e triste, perché forse la pandemia, non lo so, forse problemi in famiglia, forse qualche difficoltà, e hai pregato e non vedi risolvere la situazione. Sappi che il Signore è dalla tua parte. Continua a sperare in Lui. Continua a sperare in Lui. Perché il Signore ti vuole liberare. Nei versetti 49 a 52 vediamo che Gesù non ignorò la richiesta dall'aiuto dell'uomo, ma lo chiamò. E voglio fare una parentesi, perché a volte noi che siamo chiamati a... ma tutti siamo chiamati ad amare gli altri, ad aiutare gli altri, in particolar modo quelli pure che insegnano, quelli che hanno tanti impegni, no? E allora a un certo punto le telefonate a tutte le ore del giorno, le richieste d'aiuto, e devi pensare a questa, a quella, a quell'altra, altro. Ma io non ce la faccio, io ho pure le cose mie. Ma Gesù c'aveva le cose sue, fra una settimana lui doveva affrontare la croce. Eppure si ferma, per quel nessuno che stava lì, che lo chiama. Gesù si ferma per aiutarlo. Quanto dobbiamo imparare noi a guardare intorno e a vedere il bisogno degli altri e a chiedere al Signore di aiutarci a mostrare la sua stessa compassione. E proprio ieri, parlando con i miei amici, fratelli sordi, gli stavo dicendo, ma perché Gesù faceva i miracoli? Perché Gesù faceva i miracoli? Qualcuno lo può dire? Tanto vi vedo solo io. Perché Gesù faceva i miracoli? Beh, l'abbiamo anche letto, no? Gesù faceva i miracoli perché questo era un segno che lui era il Messia. Ma Gesù faceva i miracoli soprattutto perché aveva compassione, perché quando vedeva le persone sofferenti, disprezzate, abbandonate, incapaci di uscire dal pantano fangoso del peccato, lui era commosso e andava verso di lui. Certamente Gesù non ha fatto i miracoli in tutta la Palestina, non ha guarito tutti i ciechi della Palestina, ma tutti quelli che ha incontrato sì, tutti quelli che ha incontrato e che avevano bisogno di lui. Lui non l'ha rimandati a casa indietro, non l'ha rimandati indietro delusi. E questo è quello che il Signore fa con quest'uomo, che lo manda a chiamare. E quest'uomo che cosa fa? Interessante vedere questa sequenza di azioni che compie. Lui getta via il mantello. Già questa cosa qua è una cosa, perché per il cieco il mantello era tutto. Lui ci si copriva la notte, lui ci si riparava dalle intemperie, e lui ci raccoglieva, oltre la polvere, gli spiccioli che gli venivano gettati, perché le persone, se non gli volevano fare un dispetto, gliele gettavano sul mantello, e così lui alla fine tirava il mantello e raccoglieva tutto: polvere, soldini, bottoni, no, non lo so, qualcosa. Ma il mantello era importante. Però lui che fa? Quando Gesù lo chiama, lui lo butta via, perché il mantello poteva farlo inciampare. Lui non voleva niente che impedisse a lui di arrivare da Gesù. Salta in piedi, abbiamo letto. Voglio rileggerlo velocemente. Molto, molto bello. Chiamatelo. E chiamarono il cieco dicendo, coraggio, alzati, egli ti chiama. Allora il cieco, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù, balzò in piedi. Cioè lui era sicuro che in quel momento, da quel momento in poi, non gli sarebbe servito più niente. Era talmente emozionato che non è che si alza piano piano, datemi una mano, da che parte sta. Balza in piedi, di corsa, va da Gesù. È convinto pienamente che Gesù l'ha chiamato e Gesù risolverà il suo problema. Forse vi sembra strana la domanda, non lo so, a me la prima volta che lo leggevo mi sembrava molto strana. Che cosa vuoi che io ti faccia? Perché glielo chiede? Ma è logico, cioè è il cieco, perché glielo chiede? Mannaggia, rispondetemi, perché glielo chiede secondo voi? È meglio quando predica i sordi, loro mi rispondono. Lui chiaramente lo vedeva che era cieco, Gesù lo vedeva e sapeva pure quello che voleva, ma voleva che il cieco dichiarasse il suo bisogno, dichiarasse che credeva che Gesù l'avrebbe potuto guarire, che dichiarasse la sua fede. Gesù voleva che il cieco dichiarasse la sua fede, perché senza fede è impossibile piacere a Dio. E chi si accosta a Lui deve credere che Lui egli è, che Lui è ed è pronto, capace di aiutare tutti quelli che si accostano a Lui. Allora che cos'è che l'ha salvato? La fede? La fede in se stessa non salva nessuno. Anzi, vi voglio raccontare un particolare che è successo nella mia famiglia numerosa. Durante le feste ci mettiamo tutti a casa di Roberta, di Alfredo, chi conosce la mia famiglia lo sa perché hanno la casa più grande. E così arriviamo in 30-35, ma non sono ristoranti, non ce l'hanno 35 sedie, quindi qualcuno se la porta e poi si prendono le sedie e si rimediano così, quelle del balcone, quelle del giardino, sapete, quelle sedie di plastica, che hanno le gambe di plastica, quelle sedie che, non lo so, vabbè, tutti quanti hanno deciso con fiducia che quella sedia mi avrebbe retto a me, che allora pensavo 5-6 kg di più, 7 kg di più, non lo so, quella sedia, avevamo tutti la fede che quella sedia m'avrebbe sostenuto. E così ci siamo messi seduti, tutti quanti a cenare, e dopo circa 20 minuti, non so se ve lo ricordate, pago ai miei parenti laggiù, ma a un certo punto una gamba ha ceduto e io sono caduto seduto per terra, grazie a Dio, senza farmi male. Questo succede? Succede a chi ripone la fede su cose sbagliate. E tante persone diranno: ma io ho avuto fede. Ma di chi? Su chi hai avuto fede? Solo Gesù salva. E allora, se la tua fede è in Gesù, Lui è capace di sostenere il peso della tua vita, non come quella sedia che non è stata capace di sostenere il peso mio. Gesù il peso mio lo sostiene. E la mia fede io la metto in Gesù. E tu? Insomma, la sua fede, la risposta, lo salvò. E allora voglio ancora dire a te che forse hai conosciuto la potenza del Signore adesso per le circostanze pesanti della vita. Forse stai pregando per qualcosa e non vedi risposta. Allora sei preso dalla tristezza e non riesci più a vedere la potenza di Dio in tuo favore. O forse a te che ti stai come il cieco trascinando per le strade della vita, cercando di trovare qualcosa che possa riempire questo senso di vuoto, qualche briciola che però purtroppo non soddisfa niente. Beh, voglio dire che Gesù oggi è pronto a ridarti una vista spirituale. Gesù, nella sua potenza e nella sua grazia, è pronto a strapparti dalle tenebre, da questo buio che si sta facendo sempre più fitto intorno a te, per farti vedere la realtà della vita con Lui, una vita meravigliosa. Ah, grazie Massimo, ma io non ho bisogno di niente, grazie, io sto bene così. Allora, sono contento. Se tu sei bene così, se tu credi in Dio, sai che Dio un giorno, quando lo incontrerai, ti accoglierà perché tu hai messo la tua fede in Gesù Cristo. Beh, se tu credi questo, se tu quando vedi le persone intorno a te senti lo stesso amore che aveva Gesù, beh, per loro, allora dico sono contento per te. Ma se tu sei indifferente a Dio, sei indifferente alle persone intorno a te, se tu sei un cristiano tiepido che non fa nulla per Cristo, allora voglio dirti, non io, ma il Signore. Lo stesso rimprovero che ha fatto una chiesa e che troviamo scritto in Apocalisse, al capitolo 3, versetti 17 e 19. Tu dici: io sono ricco, io mi sono arricchito, non ho bisogno di niente. Ma tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco, nudo. Perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato col fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti, perché non appaia la vergogna della tua nudità e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Attenzione, questo è il rimprovero che fa Gesù e dice: tutti quelli che io amo, tutti quelli che io amo, il Signore ti sta amando anche adesso, io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. sto andando alla conclusione di questo breve messaggio, ma vorrei ancora parlarvi di un altro uomo, molti molti anni dopo, quest'uomo che aveva scelto di fare a meno di Gesù, aveva sentito parlare di Gesù quando era bambino, ma aveva scelto di fare a meno di lui. Durante quest'uomo era un marinaio, forse adesso voi indovinerete pure di chi sto parlando. Quest'uomo era un marinaio, un capitano, e la sua vita era piena di violenza, sfrenata, di dissolutezza. Durante uno dei suoi viaggi di ritorno a casa, la sua nave fu colta da una tempesta violenta, 4 settimane di tempesta. La nave era ingovernabile, l'acqua entrava da tutte le parti, i marinai erano impauriti, pensavano di non farcela, così buttarono via tutto il cibo, tutto il carico e si legavano alla nave per cercare di non cadere nel mare. E lui che stava lì, il capitano, che cercava di governarla, e a un certo punto nella sua disperazione gridò a Dio: Dio, abbi pietà di me! Quasi involontariamente. Ma subito pensò, ma quale aiuto potrebbe darmi Dio? Perché Dio dovrebbe aiutarmi? Io non sono degno del suo aiuto. Ma il Signore invece ascoltò quel grido, perché Dio è attento a ogni grido di disperazione, è attento a soccorrere chi spera in Lui. Il Signore, che è ricco di bontà e benignità, ebbe pietà di lui quando lui dichiarò il suo peccato e la sua indegnità. Dio nella sua bontà gli riportò alla mente quello che la mamma gli aveva insegnato quando era piccolo. In quel momento lui gridò perché si ricordò quello che la mamma gli aveva insegnato e che lui aveva rifiutato. E quindi gridò a Dio. E Dio gli rispose. E così, dopo 4 settimane di tempesta, il giorno dopo riuscirono ad arrivare in un porto irlandese. Era il 10 maggio 1748. Quest'uomo era John Newton. E direte, perché vi ho raccontato anche questa storia? Perché quello è successo 2000 anni fa, Bartimeo. Questo è successo nel 1700. Ma tra 2000 anni fa e 1700 ci sono state tante altre storie. E ancora ci sono, fino a oggi, di persone che gridano a Dio e che ricevono la risposta da Dio. Nel versetto 52 abbiamo letto in conclusione che dopo che ha ricevuto la guarigione, lui seguì Gesù. Quando fu liberato dalla sua disperazione e dalla sua tristezza, come appunto John Newton. E John Newton diventò un predicatore, insegnò la parola di Dio, scrisse tanti canti, e uno, adesso lo cantiamo insieme, lo canteranno le sorelle, ed è un canto bellissimo, Stupenda grazia del Signore.
Stupenda grazia.
Ancora una parola. Il Signore chiama ancora oggi a seguirlo per la sua via. Seguire la sua via significa rinunciare all'orgoglio, rinunciare all'egoismo, spendere la nostra vita verso gli altri, cominciando dalla nostra famiglia, compiendo atti di servizio, compiendo atti d'amore, perché questo ha fatto il nostro Signore, il nostro Salvatore quando era qui sulla terra. Questo ha voluto insegnare ai suoi discepoli, ai discepoli a noi. Questo noi vogliamo fare. È difficile, eh? Ma noi possiamo farlo con l'aiuto della potenza e della grazia del Signore, perché il Signore è la mia parte, il Signore è dalla mia parte, perciò io spererò in Lui. Amen. Signore, voglio ringraziarti per la tua parola così preziosa, voglio ringraziarti, Signore, perché quando noi ci fermiamo davanti alla tua parola, quando noi siamo insieme a te e ancora di più insieme ai fratelli, Signore, tutti insieme ci presentiamo davanti a te, è come quando si arriva ad un'oasi nell'attraversare il deserto della vita, siamo rinfrescati, rifocillati, rinfrancati, Signore, noi possiamo guardare la vita dal punto di vista giusto, che è quello tuo. Ti vogliamo ringraziare, Signore, perché tu sei dalla nostra parte, perché l'uomo vive nonostante il suo peccato, perché è una grazia tua che noi non siamo stati completamente distrutti e le tue compassioni si rinnovano ogni giorno, Signore, perché grande è la tua fedeltà. Grazie per il Signore Gesù, grazie che Lui è alla tua destra e intercede per noi, è la nostra forte difesa. Grazie per lo Spirito Santo che ci dà la vita, Signore, che ci aiuta a guardare verso di te. Grazie, Signore, perché porta le nostre deboli preghiere, il nostro balbettare, lo porta ai piedi del tuo trono, Signore. Noi ti vogliamo ringraziare per il tuo piano meraviglioso e completo. Grazie, Signore. Benedici la tua Chiesa. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.